ottava sera dei nostri esercizi spirituali, siamo partiti dal nord all'Annunciazione, siamo scesi al sud alla Visitazione, alla nascita di Gesù Bambino e poi siamo saliti al Tempio per la sua presentazione e poi fuggiti con Maria, Giuseppe e Gesù Bambino in Egitto. Poi abbiamo guardato a volo d'uccello i 30 anni della vita nascosta di Maria a partire da Cana di Galilea. Ieri l'abbiamo contemplata sotto la croce con quel monumento che è lo Stabat, mentre tutti scappavano, Stabat, Stabat Mater. E poi questa sera vediamo Maria nel Cenacolo, l'ultima volta che la vedremo, almeno durante il periodo della sua vita terrena. Cenacolo molto importante, pensiamo a Gesù, che una volta si lascia scappare anche una frase: ma quanto ho desiderato mangiare la Pasqua con voi. Quel cenacolo nel quale aveva istituito l'Eucaristia, quel cenacolo dove per paura degli scribi e farisei gli apostoli si erano chiusi a chiave e Gesù, che ha elargito qualche manifestazione di risurrezione anche nel cenacolo, ha dovuto passare attraverso il muro perché non gli aprivano la porta dalla paura. Quel cenacolo dove nei giorni dopo la risurrezione e l'ascensione al cielo, la prima comunità dei cristiani si trovava a pregare. Con loro c'era Maria. Sicuramente ricorderete l'evento descritto dalla prima lettura presa dagli Atti degli Apostoli, sicuramente ricorderete tanti dipinti in cui si vede la Madonna in mezzo e i discepoli quasi attorno e su di loro scendere lo Spirito Santo in forma di fiammelle. Ecco, questo è l'ultimo momento che pubblicamente la Madonna ha vissuto insieme ai discepoli. Poi si dice che insieme all'apostolo prediletto Giovanni, a cui era stata affidata, adagio si sposta un po' su al nord, poi attraverso il Libano, attraversa la Siria e poi sembrerebbe che ha concluso i suoi anni ad Efeso. Qualcuno dice Smirne, qualcuno dice Efeso, ma lì, nell'Asia Minore. E che cosa ha fatto la Madonna di sensazionale in quel periodo lì? Sicuramente dopo la Pentecoste la Madonna contribuisce a far crescere la Chiesa. Lei che era la madre di Gesù è diventata, come dice Paolo VI, la madre della Chiesa, ma non facendo cose straordinarie, vivendo la sua routine giornaliera come aveva già fatto prima, con in più qualche cosa che la rendeva felice. Gesù era morto, ma era anche risorto. E questo era il messaggio che poteva anche lei contribuire come testimone e come apostola, regina apostolorum, a diffondere in tutto il mondo. Che è né più né meno di quello che facciamo noi alla domenica. Alla domenica noi ci riuniamo in chiesa, ma la parola chiesa, soprattutto dal Concilio Ecumenico Vaticano II, ha ricevuto un'ottantina di traduzioni. Ma se foste professori di greco e aveste dei ragazzi a cui chiedete di tradurre questa parola, ecclesia, questa parola ecclesia di per sé, in italiano, si potrebbe usare solo negli avvisi che mettono all'inizio della scala i condomini. Riunione di condominio. Poi c'è l'ordine del giorno. Anch'io che vivo in un palazzo ogni tanto trovo questa riunione, allora penso alla parola ecclesia. Ma noi quando veniamo qui in chiesa e facciamo questa riunione abbiamo anche noi l'ordine del giorno. Magari a casa mia c'è rifacimento della canna fumaria, approfittare di questi bonus dell'Europa per rifare il tetto. Non vado mai perché lì litigano sempre, allora firmo al mio vicino e va lui. Ma anche noi che veniamo qui ci potremmo domandare, ma quando noi, come la Madonna che si riuniva con i discepoli, quando noi ci riuniamo qui, facciamo l'ecclesia, la riunione, qual è il nostro ordine del giorno? Voi lo sapete a memoria, ma fate i timidi e non me lo dite. Allora io ve lo farò dire con un trucchetto, va bene? Rispondete a queste cose che dirò. Per Cristo nostro Signore. Fuori la voce. Per Cristo nostro Signore. La pace sia con voi. Il più difficile di tutta la messa. Mistero della fede. Annunciamo. Questo era il compito di Maria e il compito nostro in questo tempo della Chiesa che sta tra la prima venuta di Gesù e la seconda venuta alla fine della vita o del mondo. Ma come si fa a annunciare la sua morte, proclamare la sua risurrezione, intanto che siamo qui a aspettare? Si fa in una maniera semplicissima. Ogni domenica si viene qui in chiesa, si guarda il crocifisso e capiamo che anche lui è voluto passare attraverso la sofferenza, la morte, perché noi non crediamo ai chiacchieroni, ma crediamo a quelli che sulla loro pelle hanno le cicatrici della sofferenza. Magari arriviamo da case dove qualcuno ha un tumore, uno è stato licenziato, un ragazzo è scappato, una ragazza si droga, non si sa se partorire o abortire un figlio. Arriviamo qui in chiesa, guardiamo il crocifisso e comprendiamo che Gesù Cristo ci può a sua volta comprendere, perché anche lui è passato nella via del dolore. Annunciamo la tua morte, ma poi alziamo il volume e possiamo andare fuori dalle porte della chiesa a proclamare la sua risurrezione. Ma perché c'è bisogno di venire in chiesa? Perché noi siamo peggio dei nostri telefonini. Siamo fuori di chiesa, un saluto a uno, un aiuto all'altro, una compagnia agli anziani, poi ti parla male dietro, te ne dicono di tutti i colori, e le nostre batterie, come i telefonini, si scaricano e abbiamo bisogno di tornare qui in chiesa a questa riunione a fare il pieno della grazia di Dio, col suo perdono, con la sua parola, con l'Eucaristia, e andar fuori a dire a tutti, non gridando, ma con questi gesti di umanità, che il Signore è risorto. E questo facciamo intanto che aspettiamo la venuta del Cristo nella morte oppure della fine del mondo, se qualcuno di voi scampa tanto come Berlusconi. Una volta l'ho visto, mi ha detto che lui scamperà fino ai 150 anni. Comunque sia, che cosa ha fatto la Madonna nei suoi anni post Pentecoste? Ha fatto questo. E mi piace pensare proprio oggi, nel giorno dedicato a Santa Monica, a cosa ha fatto questa donna africana di Cartagine che aveva avuto due bambini da un marito non troppo credente, tanto che non ha voluto neanche battezzare i suoi figli. questa donna all'interno della sua casa parlava ai suoi bambini di tutte le opere descritte dalla Bibbia, dalla creazione al paradiso, la storia di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, le 10 piaghe in Egitto, Mosè, Sansone, Davide, Salomone. E i figli erano lì così, con la bocca aperta, ad ascoltare, in particolare il più piccolino, Agostino. Ma questo Agostino non è rimasto sempre un bambino, poi è un po' cresciuto, è diventato preadolescente, adolescente, non ha avuto più saperne di andare a messa, di andare al catechismo, ha cominciato ad andare a rubare qualche noce, poi qualcosa di più, ad apprezzare la bellezza delle ragazze e una l'ha messa incinta e aveva anche un bambino. Ma il suo gusto, il suo hobby era andare in piazza, a Cartagine, perché lì c'era quello che noi oggi chiameremmo il tribunale. E anche suo papà, che aveva dei compiti amministrativi, ogni tanto era lì e parlava come avvocato, come retore. E lui andava, questo bambino, perché si sognava che in un futuro anche lui avrebbe potuto parlare così bene e incantare la gente. Voleva diventare un avvocato. Poi il papà, dall'esercito romano che comandava tutto, viene trasferito qui, vicino a voi, a 100 chilometri da voi, a Milano, proprio in una via che porta nel centro dove c'è il Duomo di Milano, via Torino. Questo ragazzo qui, arrivato a Milano, non ha trovato immediatamente un posto dove gli avvocati parlavano, ma c'era la fama che il vescovo Ambrogio parlasse bene. Allora lui, che ormai era 10 anni e più che contestava la mamma, la messa, la chiesa e tutto, fa il bravo bambino: mamma, ti accompagno io alla messa, che ormai stai diventando un po' vecchiotta, eh? La lasciava lì sulla panchina, faceva finta di uscire di chiesa, si nascondeva dietro una colonna perché gli piaceva ascoltare come parlasse questo vescovo. Ma dopo ne fa una più temeraria. Siccome aveva saputo dove abitava questo vescovo vicino alla chiesa, ed era al primo piano anche il suo ufficio e il suo archivio, andava quatto quatto fuori dalla finestra a vedere come preparava le sue prediche, quali volumi consultava, che cosa copiava, eccetera. E la cosa andò avanti per più di un anno, fino a che un pomeriggio, mentre era lì a vedere, toc toc nelle spalle, era Ambrogio. Agostino, che cosa fai qui? Questo diventa rosso, più del chierichetto Samuele che c'è qui in questi giorni a servire la messa, diventa rosso rosso, ma Ambrogio non gli dà molto peso, anzi gli dice: qualche volta vieni dentro, magari mi prendi un libro, mi suggerisci qualche frase. E nasce una bella amicizia, tanto che dopo 3 anni questo Agostino chiede di fare un piccolo corso di esercizi spirituali a Cassiciacum. Lasciamo litigare i milanesi perché hanno 3 paesi che assomigliano a questo nome, ma a noi non interessa. Ma sapete quanto è durato quel ritiro lì che lui ha fatto da solo? 2 anni. E al termine dei 2 anni chiede ad Ambrogio di essere battezzato. Se qualche volta andaste per caso a visitare il Duomo di Milano, davanti alla porta centrale vi spostate 9 metri sulla sinistra e vedrete come dei disegni per terra. Ecco, sotto lì c'è il battistero dove è stato battezzato questo Agostino. Impara a parlare, impara a predicare, Ambrogio gli affida anche la catechesi dei catecumeni, quelle signorine, quei giovanotti che volevano diventare cristiani, ma dopo 10 anni Ambrogio, questa volta, è lui che fa la domanda. Agostino, abbiamo bisogno di preti. Vorresti diventare prete? Gli dice subito di sì. Subito gli dice di sì. E sta lì a Milano 12-13 anni a fare il prete, fino a che muore il vescovo di Cartagine. Allora cosa fa questo Ambrogio? Scrive una lettera al Papa dicendo: scrivo contro il mio interesse, perché sono così affezionato a questo Agostino di Cartagine che mi permetto di dire, Santità, che forse potrebbe andare lui a fare il vescovo a Cartagine, perché ha una grande formazione filosofica, culturale e teologica ed è proprio una brava persona. E il Papa lo invita a Roma a ritirare questo rotolo con cui doveva presentarsi alla chiesa di Cartagine con il documento del Papa. Lasciano Roma, arrivano verso Ostia, sono lì ad aspettare che arrivi la nave, ma quando ormai era già stato caricato quasi tutto il bagaglio, vedete come non ho mai nominato Monica, quasi come la Madonna. Monica sta male. Sta male, affittano una casetta lì a Ostia, guardano il mare, tanti bei discorsi. Ad un certo punto, quando rimangono soli i due, Agostino e Monica, Agostino si sfoga. Agostino si sfoga e gli dice: ma mamma, tu ti ricordi com'ero io da bambino? Quanto mi piacevano tutte quelle storie della Bibbia che mi raccontavi e vedevi che io ero incantato, ma perché hai smesso? E mamma Monica dice: sai Agostino, io non ho smesso, non avrei mai voluto smettere, ma tu mi hai chiuso la bocca, ma tu non volevi più ascoltare e mi hai detto di non continuare a raccontarmi tutte quelle, e concludete voi la frase. Allora io ho avuto quest'idea: mio figlio Agostino non vuole ascoltare se parlo di Dio, cambio le cose. Invece di parlare ad Agostino di Dio, comincerò tutti i giorni a parlare a Dio di Agostino. Io non ti ho detto più niente, ma vedi che a parlare a Dio di te succedono i miracoli. Ti sei battezzato, sei diventato prete, sei diventato vescovo, di lì a poco Monica muore e quindi non poteva sapere che sarebbe anche diventato santo. Come mi piacciono e come stimo quelle donne, quei papà, quelle mamme che vengono a sfogarsi al confessionale perché non riescono quasi quasi più a trasmettere la fede ai figli. Ho già accennato il caso di quel figlio, di quel padre, però questo è anche uno dei metodi di apostolato più importanti. Forse dovremmo anche noi, da Maria e da Monica, imparare a fare qualche riunione di meno e qualche preghiera di più. Santa Maria della Pentecoste, sulle strade del mondo, aiutaci ad essere come te, paziente, costante e umile testimone. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.